Buonasera a tutti e a tutti, 18:41, sempre sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buonasera.
E buonasera a tutti e a tutti.
Cominciamo una nuova puntata di Profondo Rosa, trasmissione di culture e movimenti LGBTQ. In onda appunto ogni giovedì intorno alle 18:30, siamo un po' in ritardo ma anche dovuto ai nostri collegamenti di questa giornata. Vi ricordo al volo un po' di contatti, chiaramente il sito della radio www.ondarossa.info. E per quanto riguarda la nostra trasmissione, la mail profondorosa@ondarossa.info e il blog profondorosa.noblogs.org. Insomma, stasera siamo ritornate in due, la terza compagna di viaggio per oggi ci ha abbandonato, comunque la salutiamo, magari sta all'ascolto, gli facciamo pure un bocca al lupo, visto che insomma...
È in bocca al lupo, non diciamo altro,
non
ma...
diciamo altro.
Ma in bocca al lupo lo diciamo.
Comunque continuiamo questo ciclo di trasmissioni che abbiamo inaugurato ormai un mesetto fa circa, abbiamo fatto già 4-5 trasmissioni sul tema, che è un po' un tentativo di analisi sul mondo del lavoro e della produzione e le soggettività LGBTQ. Abbiamo avuto poi sostanzialmente dei contributi di compagni e compagni, soprattutto al telefono, insomma, anche da altre città, partendo insomma da un testo che ci sembrava in qualche modo, come dire, un punto di partenza interessante per ragionare su queste tematiche. Insomma, su questa scia continueremo anche oggi, appunto, con un altro compagno che interverrà sempre telefonicamente. Magari questa sera ci concentreremo un po' di più magari sui tentativi, così, oltre che di ragionamento, anche di, così, di produzione politica su queste tematiche. Non è che ci sia effettivamente chissà quale entità, insomma, dal punto di vista appunto dei movimenti, da parte dei movimenti, oltre che di analisi, proprio di così agire politico su queste tematiche, non perché manchi come dire un punto nevralgico sul quale agire, ma perché effettivamente poi riuscire a organizzarsi su queste tematiche ben specifiche quando poi incontrano in particolare le soggettività LGBTQ è una questione, insomma, per il momento abbastanza complessa, insomma, però ci interessa in qualche modo svilupparlo questo discorso e insomma tentare anche di così proporre dei tentativi di ragionamento, di analisi, ma anche di organizzazione politica. Quindi qualche secondo di musica, approntiamo appunto questo collegamento e rientriamo in diretta. Web, that's a sequence of words into an opus. Hope is a concept alien to hopeless. Folks with a complex and a failure to focus. Broke, no, my pockets, but my person, and I'm fractured like postmodern text where the chapters go backwards. Broke my lands of foot soles, and I look pros. Dead in the eyes, she has thick brows on her hook nose, and she made this reply when her answer by the shit is described to get it published by the false school flatter. She the expense of the awful who nourished the art form. She's not only in darkness are stars. This
he would become when he got properly promoted. Precocious to the point of being hopeless. He hoped that nobody would notice but me. I notice he wants a piece of something that doesn't exist. He wants fame, wants a little weight behind his name. Chasing an elusive, turns the lucid to lunacy. Everybody round here seems to be something. Would be, has been, smiles full of bad dreams. If it ain't real for me.
E allora 18:48, eccoci nuovamente in diretta, appunto con un compagno che interverrà telefonicamente. Ci senti? Tutto bene?
Ciao, mi sento. Ciao. Tutto bene, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, grazie a te intanto per questo insomma intervento alla nostra trasmissione. Non so se hai avuto modo insomma di ascoltare o di avere notizie insomma di quanto parlavamo, abbiamo parlato nelle ultime puntate di Profondo Rosa. Stiamo tentando un pochino un'analisi di quanto esiste nel nesso tra produzione, mondo del lavoro e soggettività LGBTQ. Siamo partiti un po' da un testo di Christian per quanto riguarda appunto l'intersezione fra lavoro e affetti, insomma, che abbiamo, ci ha occupato un paio di trasmissioni, di oltre trasmissioni. Già da un paio di settimane stiamo tentando insomma un po' di allargare l'analisi anche a quanto in qualche modo è ribollito e continua a ribollere, a ribollire nella pentola su queste tematiche. Insomma, vogliamo avere anche un tuo contributo a partire anche dalla tua esperienza diretta insomma di compagno e di attivista LGBTQ
e di lavoratore
anche, soprattutto.
esatto. Beh, innanzitutto grazie per l'invito, spero di portare un contributo interessante per tutte le persone all'ascolto. Io abito a Milano, quindi ho sentito la trasmissione, come dicevi tu, nei podcast, in streaming, non tutte le puntate a dire il vero, ma in quelle che ho sentito ho trovato molti elementi interessanti. Quello che posso dire è che, diciamo, il mio punto di vista forse è molto più semplicemente quello di un lavoratore in questo momento appena uscito dall'ufficio. Lavoro nel customer service di una multinazionale qui a Milano, un lavoro come ce ne sono tanti altri, e penso di sapere quello che è la, diciamo, la politica che riguarda le differenze, le diversità, il diversity management nelle aziende. Lo vedo, lo vivo in funzioni come le mie. C'è una presenza, una importante messa a valore delle, come posso dire, delle caratteristiche di empatia e di sorti di capacità di costruire reti che lesbiche, gay, trans e donne riescono, diciamo, a gestire in maniera diversa rispetto ai maschietti eterosessuali. E questa, secondo me, sulla piazza di Milano, nella città, è una dinamica che ormai ampiamente è stata sussunta sui luoghi di lavoro. Questo però, se vogliamo, un po' il mio presente, il mio punto d'arrivo. Voi avete ricordato, e ne approfitto per scusarmi sin d'ora se si sentono dei rumori di sottofondo, è la strada, perché appunto ho deciso di parlare con voi camminando a piedi anziché risparmiandovi con i rumori della metro.
Va bene, ti ringraziamo.
Scusate. Però appunto io arrivo qui avendo comunque una coscienza politica, no? Nel senso, l'avete ricordato anche voi, cioè ho fatto politica GLBT, quindi partendo dalla specificità gay, lesbo, trans, della mia gay, a partire dalla fine degli anni 90, e questo mi ha permesso di, e mi permette tutt'oggi, di avere un bagaglio di analisi di queste dinamiche sul lavoro, che non è purtroppo un da dare per scontato in tutti i colleghi e le colleghe che anche poi riproducono le dinamiche di cui abbiamo parlato prima. E quando vedo i capi settore, le caporeparto di settori con una presenza di importante di attività telefoniche che sono lesbiche, generalmente, cioè, tante ce ne sono, per esempio, e mi rendo conto che penso ci sia, c'è una messa a valore della loro capacità di gestire, creare relazioni, creare rapporto, in questo caso un rapporto diciamo con i clienti, un rapporto anche di tipo commerciale, che verte un po' anche su questa differenza. Le aziende lo spingono perché naturalmente hanno ricavato un ambito di valore anche in questo. Nella mia esperienza di politica dal basso non sono mai stato un puro teorico o uno studente, diciamo un semplice studente se vogliamo, nel senso che comunque la gran parte dei miei anni più importanti sono stati quelli che coincidevano anche con le prime esperienze di lavoro e quindi anche di dipendenza economica, e quindi se vogliamo passo un po' oltre il topos, il caso dello Small Town Boy, che tra l'altro molto interessante, che è già stato analizzato in trasmissione. Come dire, non sto a dilungarmi sul fatto che le città metropolitane come Milano siano per tantissimi di LBT, quindi gay, lesbo, trans, un punto di arrivo ma anche di ripartenza rispetto alla loro la loro vita, che può essere in una fase post adolescenza, quindi prima giovinezza, ma anche successiva. Questo mi sembra che sia stato ottimamente discusso ed è un elemento che secondo me si trova in tante delle nostre vite. Non so se siete d'accordo.
Assolutamente sì.
Sì, assolutamente, anche nel senso, noi con questa trasmissione abbiamo raccontato tante storie di vita, e veramente il tratto che le univa quasi tutte era questo, cioè l'aver lasciato un piccolo centro per raggiungerne uno grande.
Esatto, quindi anonimato in primo luogo, distanza dalla famiglia di origine e reti, quindi reti e una circolazione, una visibilità gay e lesbica diverse. C'è anche un fattore anagrafico, nel senso che una città come Milano, che è una città grande, è un punto di richiamo per giovani un po' di tutta Italia, e qui trovano loro coetanei gay e lesbiche che sono out già dalle scuole in buona sostanza, quindi c'è la scena, la comunità, io odio questa parola, però la comunità, l'insieme, la collettività del trans è molto articolata e visibile anche proprio nel territorio, non necessariamente organizzata, specialmente non ben organizzata politicamente, ma questo è un altro discorso. È molto visibile e molto presente diciamo in ambito scolastico barra universitario, nei movimenti, dopo anni anche di lavoro, posso dire nei vari movimenti che ci sono in città, ma anche nei posti di lavoro, particolarmente in settori che a Milano sono importanti, come editoria, design e moda per primi, naturalmente. Non sono il mio ambito di appartenenza, però ne vedo, conosco, sono tantissimi i gay, sono tantissime le lesbiche che in questi ambiti hanno trovato sono stati ben oltre quello che è, come posso dire, il sostentamento e l'indipendenza dello small town boy, ma hanno trovato ambiti di affermazione molto importante, e sul lavoro secondo me mettono tantissima parte del loro essere LGBT, che sia retribuita, valorizzata o meno.
Senti, ma tu i primi, parlando della azienda per cui lavori, insomma, dicevi che in quel posto o in altri simili, insomma, appunto, avendo, come dire, il datore di lavoro individuato come mettere a frutto certe forme di empatia, eccetera, tu hai detto gay, lesbiche, trans e donne, queste soggettività sono tutte rappresentate, come dire, in queste forme di produzione? O perché l'altra volta, nell'ultima trasmissione, noi cercavamo di individuare anche come poi però bisogna sempre attuare anche uno sguardo intersezionale, perché non so, le trans che vengono da un altro paese difficilmente viene messa a frutto la loro capacità produttiva se non come sex worker. Ti chiedevo se nell'ambiente in cui tu ti trovi a lavorare questo è diverso.
Allora, ammetto di aver usato l'acronimo e la forma estesa GLBT, quindi lesbo trans, per come posso dire, per armonia ideologica. E in quanto sì, no, nel mio posto di lavoro transgender non ce ne sono.
Non è che ti volevo prendere in fallo, che sarebbe stato interessante se ci fossero stati.
No, infatti non ho finito. Diciamo, è significativo però che tutti i dipendenti di questa organizzazione e di tante altre firmino dei documenti dove comunque c'è scritto che nero su bianco l'impegno del dipendente, della persona appartenente all'organizzazione nel rispettare policy antidiscriminazione che esplicitamente citano l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Quindi diciamo la fattispecie e la presenza di trans è prevista ed è citato il fatto che non deve essere di ostacolo e non deve essere oggetto di nessun tipo di discriminazione, pena una sanzione, diciamo un provvedimento di sanzionatorio interno, quindi diciamo una cosa anche più forte di quello che in realtà noi abbiamo come comuni cittadini, no? In Italia. Però sì, il contesto italiano è quello che è, e di proprio anche per un discorso di visibilità, perché poi naturalmente le differenze sono sì valorizzate, ma come posso dire, non necessariamente esplicitate, no? Invece per una persona transgender farebbe più fatica, sarebbe impossibile probabilmente, come posso dire, che la cosa non fosse immediatamente visibile a tutti i dipendenti, questo fa sì che e non so se sia per questo, fatto sta, non ce ne sono qui in Italia, nella struttura che conosco io. Però non mi scuderei di pensare che questo sia un dato da acquisire per sempre, nel senso che anche le più giovani leve, quindi le transgender F2M, F2S più giovani, con un percorso di vita meno complesso, reso meno complesso da una minore discriminazione rispetto a 10-20 anni fa, per capirci, non abbiano, visto che comunque in università ci sono, non accedano in breve futuro a professioni impiegatizie come altre, no? Come altri.
Senti,
non so se ti ho risposto.
Sì, mi hai risposto.
Chiarissimo. Senti, te facevi prima riferimento chiaramente a un mondo che insomma, in una città come Milano di sicuro è sempre stato, no, un po' insomma, come dire, la forma di produzione altisonante, parlavi del mondo della moda e quant'altro, insomma, che di sicuro è uno dei luoghi di produzione in cui insomma le skills, quindi le capacità, le attitudini delle persone LGBTQ in qualche modo, forse prima di altre tipologie di lavoro, sono riuscite a essere messe a frutto e sono parte poi, come tu dicevi, anche del insomma del portato, come dire, anche di apporto insomma importante all'interno di quelle forme di produzione da parte delle persone. Io adesso non so, le tue esperienze lavorative ti stanno mangiando i cani?
No, scusami, c'è ho cercato di girare largo, ma è stato impossibile. Una dog sitter con dei cani parecchio arrabbiati.
Ok, va bene, tutto a posto. Dicevo, quanto di queste, adesso non so insomma quali sono state le tue esperienze lavorative, in che adesso tu dicevi di un customer service, quindi diciamo di forme
servizio
che potremmo
industria, okay. Io personalmente, okay. Quindi, e non industria immateriale del design e della moda.
Ok, quindi diciamo c'è stato sicuramente in qualche modo un travaso, non dico di quel tipo, di quella tipologia, di quelle forme forme di lavoro, chiaramente, ma magari delle forme di organizzazione interna, delle forme appunto di mettere a frutto queste capacità che è passato in qualche modo, è diventato un po' senso comune nel mondo della produzione in generale, secondo te?
Non lo escludo, perché ci sono delle affinità e aderenze ad esempio nelle funzioni della ricerca di personale, che sono trasversali, o nello stesso mercato del lavoro inteso come offerta, no, di lavoro, di persone che si offrono per più ruoli e più industrie, quindi non lo escluderei. Sicuramente un elemento già discusso in trasmissione, mi sembra, qualche puntata fa, diciamo che è importante, secondo me, in questo ambito non è solo, diciamo, l'aspetto creativo, no? Che poi anche se vogliamo è stato lungamente dibattuto fra i gay e le lesbiche, no? Questo stereotipo della creatività ad ogni costo, no? Perché ci può essere, ma diciamo un elemento importante, secondo me, della messa a valore è proprio la flessibilità ad ampio raggio, quindi capacità di disponibilità ad essere coinvolti in attività che non comportano orari ben precisi, comportano orari sfasati, oppure una mobilità sul territorio che non sarebbe compatibile con la vita in famiglia, nella famiglia tradizionale, per capirci. E inoltre, in alcuni casi, anche la possibilità di rompere qualche schema, questo potrebbe essere un elemento non di per sé negativo, perché comunque gli schemi a cui mi riferisco nel mondo del lavoro sono dinamiche di potere che sono anche nella società, in buona sostanza. Quindi non è tutto da buttare, secondo me. È il fatto che la richiesta delle differenze è un elemento che sì, non ci è stato riconosciuto pubblicamente, politicamente, ma in realtà il capitale se ne accorge come. Ecco, cioè, per farla molto, molto breve, forse anche un po' troppo, però quindi un elemento che, laddove c'è profitto, laddove c'è necessità di cavalcare dinamiche di mercato che cambiano in questo periodo, con poche certezze, con sfide altisonanti, con vincoli importanti, i gay e lesbiche se la cavano, e questa cosa è messa a valore, cioè è considerata, è tenuta in considerazione.
Senti, tu hai lavorato anche in altri posti prima, no? Diciamo che non avevano il diversity management così evidente, così centrale, così come scelta aziendale proprio. E quindi volevo chiederti, nel concreto, per te cosa è cambiato nel rapporto con l'azienda, con la messa a valore e lo sfruttamento della tua capacità lavorativa da parte dell'azienda, e anche con i colleghi e le colleghe? Cioè, con, come dire, nella costruzione o meno di spazi di solidarietà?
È una bellissima domanda, Elena, ed è molto personale. Io risponderò a livello personale, perché non vorrei, diciamo, non avrebbe la pretesa di parlare di livello
universale. Infatti, vabbè, questo è chiaro, però, insomma, è implicito in quello che stiamo dicendo.
No, sì, scusate, però ci tenevo a... per me è stato un miglioramento, comunque, non che, cioè, in passato non mi sono mai trovato in situazioni di evidente discriminazione sul lavoro, ma diciamo la presenza delle poli, delle politiche, quindi il fatto che le cose siano nominate, il clima che si respira in questo senso, quindi c'è moltissima attenzione, c'è moltissima attenzione anche al sessismo, banalmente l'ho detto apposta, affatto banalmente, però diciamo che sebbene si scherza e si rida, sono tutti e tutte molto attente a non valicare quel limite che invece nel mondo del lavoro in generale molto spesso oltrepassato, della battuta sessista, volgare, no? Beh, queste cose dove da noi non esistono, sarebbero immediatamente autocensurate, sono immediatamente autocensurate anche dai maschi sessisti, che pure ci sono. Il discorso però prende un'altra forma, e questo lo trovo più rispettoso, ed è un elemento di maggiore serenità per me. Dico anche che però è questo elemento è anche parte del tentativo del capitale voluto oggigiorno di creare ambienti di lavoro assolutamente accoglienti e confortevoli, in grado di trattenere le persone il più possibile a lungo finché sono necessarie, salvo poi disfarsene ovviamente non appena non lo sono più, però finché sono necessarie creare le condizioni per le quali ci sia ad esempio fedeltà rispetto all'azienda, investimento emotivo rispetto all'ambiente lavorativo, investimento emotivo nella socialità con i colleghi e con le colleghe, perché è considerato che questo migliora la performance. Quindi questo è il retropensiero che sta nella gestione delle risorse umane avanzata di oggi. Devo dire che però soggettivamente, obiettivamente è più piacevole.
Anche nel rapporto quindi con chi lavora alto fianco, insomma, con chi svolge mansioni analoghe o diverse, insomma, all'interno dell'azienda.
Sì, penso di poterti dire di sì, ripeto, questa è la mia esperienza. E poi ho lavorato anche in aziende molto piccole, ripeto, non ho mai avuto situazioni gravi per quanto riguarda me, però comunque lo spettro dell'oppressione, cioè il fatto che un ambiente di lavoro, comunque una qualsiasi organizzazione di persone, naturalmente dialoga, respira, no? Tramite con il resto della società, e quindi potenzialmente può riprodurre e portare internamente ogni tipo di dinamica che ci dà fuori. Bene, mettere una barriera più forte in questo senso per me è stato più liberatorio e penso che sia avvertito un po' da tutti. Poi, ripeto, la mia è anche un'esperienza particolare, se vogliamo c'è anche un'importante presenza di management di donne e fra l'altro una natalità molto più alta che la media da noi. Non sono una mosca bianca però, non è che sto parlando della sede di Google a Palo Alto, in California, dove le organizzazioni del lavoro prevedono tutta una serie di strumenti non noti. Cioè, queste sono le realtà strutturate e organizzate che ci sono in Lombardia tantissime, in tante altre aree d'Italia.
Senti, insomma, arriviamo un po' anche a quello che poi ci interessa di più. In questo quadro che tu delineavi, chiaramente molto specifico, molto, come dicevi tu, anche per certi versi personale, secondo te dove ci può appigliare per far crescere delle forme di conflitto? Perché sennò chiaramente rischiamo, come dire, di cadere mani e piedi dentro questo tipo di trappola.
Questo è il problema, esattamente questo, la domanda centrale che mi sembra che sia anche serpeggiata quella nelle puntate di Profondo Rosa dedicate a questo tema, perché infatti in effetti è molto più difficile ricavare la leva conflittuale da agire sul posto di lavoro, naturalmente anche per una serie di altre circostanze che sono accadute, quindi la bassa sindacalizzazione, l'utilizzo dei contratti flessibili e precari, quindi di fatto questo spiega anche secondo me a Milano come sia relativamente poco presente una scena politica organizzata GLBT. Gran parte dei gather elettriche della città agiscono individualmente, si rapportano individualmente a problemi, non colgono più l'urgenza di un agire collettivo. E sui posti di lavoro il livello di conflittualità è veramente basso e raccoglie poca solidarietà, più che altro è considerato un problema di un altro, quindi scarsa la mia domanda è non lo so, la mia risposta alla tua domanda è non lo so, perché in parte questa inclusione forzata, se vogliamo, questa o perlomeno di facciata, è fatta anche per depotenziare le nostre stanze.
E fra l'altro, insomma, tu, ci sono, come dire, contesti, ambiti di elaborazione politica e di azione politica a Milano che tu conosci molto bene, insomma, mi riferisco alla May Day, a quel tipo di contesto, però che, come dire, ha approfondito abbastanza l'analisi di questo tipo di modalità e di settore lavorativo, soprattutto ovviamente per quanto riguarda i suoi aspetti di precarietà e flessibilità, e credo anche di incrocio tra questo e le soggettività, quindi il genere, le soggettività, diciamo, eccentriche. Non so se vuoi parlare, insomma, di quello che hai cavato da quel tipo di elaborazione e di proposta politica.
Sì. È molto interessante, nel senso che da Milano già da questo punto diversi anni l'intersezione e quindi diciamo le lotte legate al reddito, all'autodeterminazione nella vita di ogni giorno, quindi anche il sostentamento, no? La cittadinanza, se vogliamo, e quelle CLBT si è praticata e si è discussa, si è elaborata in varie sedi. Sicuramente da tempo la presenza di donne LGBT sia in occasione di manifestazioni o iniziative come la May Day o gli stati generali della precarietà ha portato diciamo a un dialogo, ha arricchito più che altro il dialogo, mettendosi, diciamo, mettendo a confronto quelle che sono le istanze delle realtà LGBT con quelle più ampie della dei precari. Dal punto di vista delle pratiche di piazza, questo ha molto modificato e innovato la presenza di piazza di questo di movimenti. In questo caso siamo stati noi, se vogliamo, a portare una ricchezza, cioè le modalità più queer per la loro capacità di autoironia, per la loro capacità di sorprendere, anche, come posso dire, rappresentare in modo nuovo i problemi, hanno avuto una loro circolazione e ce l'hanno ancora. Penso che ci sono stati dei lavori interessanti sia del collettivo Chain Worker a questo proposito, che di alcuni singole, penso per esempio a Alex Foti, che è un compagno qua di Milano, che è una persona può essere anche, diciamo, interessante anche dal punto di vista della vostra trasmissione per un invito. Ma sì, è un work in progress, però, quindi non darei niente per assodato e definito. Penso di poter dire che, diciamo, noi stiamo con Profondo Rosa, con la vostra iniziativa, facendo il punto su un innesto, su una problematica, cioè su un'intersezione che qui a Milano ha trovato elaborazione negli anni scorsi in più occasioni, e quindi ci sia del materiale che può essere recuperato, può essere confrontato, sfidato anche forse in alcuni casi, però per andare oltre, per andare avanti.
Senti, te prima facevi riferimento, no, a un po' una specie di nuovo patto sociale, non so come chiamarlo altrimenti, ovvero di fronte, diciamo, a un mondo di precarietà, no, che si prefigura davanti, e anche di fronte, insomma, a dei posti di lavoro che in qualche modo sollecitano come dire, la messa al lavoro, appunto, delle proprie attitudini, delle proprie abilità relazionali, di quello che, insomma, in qualche modo ci si sente un po' più vicino. Nel caso tuo specifico, poi citavi anche come dire, delle forme proprio concrete, no, di tutela dal punto di vista, appunto, del sessismo, della discriminazione riguardo il genere o l'orientamento sessuale proprio all'interno delle aziende. Non si rischia in qualche modo che anche, non so, penso, le elaborazioni che vengono fatte anche dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista dei movimenti, che molto spesso vanno a richiedere sempre, no, diritti, che si vanno in qualche modo a incontrare queste istanze, che effettivamente in qualche modo questo nuovo patto sociale fra soggettività LGBTQ e mondo della produzione sia in realtà proprio sancito dalla come dire, da questa accoglienza che tu racconti, da questo questa appunto messa a valore delle proprie attitudini che in realtà poi non riesce mai a uscire fuori in maniera conflittuale e per quello che c'ha di ideologico dentro.
Stai parlando di una Pax Procia, praticamente.
Di una, scusa?
Come la battuta? Di una Pax Procia.
Sì, di una Pax Procia.
Come il capitale.
Così.
Sì, 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 la domanda è pertinente, cioè è una domanda interessante. Non me la, cioè, però scarsa, c'è una cosa che io penso anche, sai, al contesto politico, socio-politico italiano e come anche si è andata evolvendo la politica delle realtà LGBT in Italia, che per molti, senza entrare troppo nel merito, ha deluso molte e molti, no? In più occasioni. Quindi è forse quello il problema. Cioè, se lasciando stare quello che fanno le aziende, quello che fa il capitale moderno e transnazionale oggi, forse il problema è che il controcanto manca, cioè manca una proposta politica nostra a livello di società generale. Per anni siamo stati zitti e zitti in attesa di ad esempio dispositivi di leggi, no? Di buona sostanza dispositivi normativi che dovevano venire, dovevano arrivare subito, dovevano risolvere, non sono arrivati, non ha risolto e soprattutto hanno costretto a un enorme arretramento il dibattito pubblico. Quindi sai, è anche questo il problema, ed è il problema maggiore secondo me, perché le dinamiche in atto a livello di capitali sono ormai globali, più o meno avanzate a seconda dei contesti. L'Italia non è il contesto più avanzato da questo punto di vista, abbiamo, però vedendo quello che succede all'estero possiamo immaginare quello che succede da noi di capo a pochi anni, e quello è un trend che non verrà meno. E per depotenziare la capacità di questo tipo di cioè per depotenziare e minare il fatto di non aggressione di cui hai parlato tu prima, è necessario invece lavorare sull'altro fronte, secondo me. Quindi sul fronte dei movimenti, sui fronti della politica, dal basso, per me e per voi, se ci credete, di realtà organizzata, di partito, per chi fa quel mestiere lì, perché ha smesso anche loro in realtà. È un po' forse questo, diciamo, il versante che trovo più problematico, perché sicuramente a questo invito, a questa Pax, tante lesbiche, tanti gay hanno, e anche trans in minima parte hanno aderito già nelle realtà capitalistiche più avanzate e non si muovono più da lì.
Sì, fra l'altro tu dicevi hanno smesso anche loro, riferendoti, come dire, alla politica mainstream, e a me sembra che loro abbiano smesso anche definitivamente, nel senso che quel tipo di politica non ha, come dire, gli strumenti di lettura di questi aspetti del capitalismo, cioè nel senso le categorie di precarietà e di soggettività eccentriche sono state approfondite, elaborate, incrociate nei movimenti dal basso, non nei movimenti mainstream, non nell'associazionismo, perché come dire, è quasi dal nostro posizionamento è stato un percorso logico quello di arrivare a incrociare queste due categorie, perché appunto militiamo nei movimenti e dall'altra parte però siamo lesbiche, siamo gay, e quindi, come dire, questa precarietà l'abbiamo sperimentata nel quotidiano della vita, e contemporaneamente però l'abbiamo portata in piazza facendo politica dal basso. Chi ha fatto invece una politica mainstream in questo paese mi sembra che non abbia proprio gli strumenti per leggere questo tipo di aspetti. Non è un giudizio di merito, è proprio rispetto a come è conformata un soggetto, no?
Ah, io sono molto d'accordo con questo, con quanto dici, Elena. Per farne una battuta, secondo me la politica mainstream della anche della sinistra attuale, della sinistra politica parlamentare attuale, ancora devono capire che cosa cazzo ha combinato nel 99 con D'Alema, cioè con il Co-co-co. Cioè ancora non hanno capito, quindi sì, mancano loro gli strumenti, secondo me. Però bisogna che si dotino di questi strumenti, perché in realtà basterebbe studiare, e qua ci sarebbe anche la ci sarebbe bene incavolarsi, no? Perché dopo tutto stiamo parlando di partiti, di realtà che della politica professionista fanno il loro scopo, della presa del potere fanno di vocazione maggioritaria, governabilità, si parlano solo di quello, ma gli mancano gli strumenti di base, e allora studiassero un po' o provassero sulla loro pelle, giusto?
Io credo che spariranno prima di fare. Io sono d'accordo, ma credo che sia più probabile che spariscano prima che si mettano a studiare o a sperimentare sulla loro pelle.
È molto probabile. E molto probabilmente quello, insomma, di cui stiamo parlando in queste trasmissioni è proprio il fatto, insomma, chiaro che, insomma, il mondo del capitalismo, il mondo dell'organizzazione della produzione sia in qualche modo molto più politico del mondo della politica, per quanto, insomma, lo sia sempre stato. Però, insomma, c'è stato almeno un tempo in cui come dire, dei tentativi, no, di sovranità da parte, insomma, del mondo della politica istituzionale c'era nei confronti di insomma dei rapporti sociali e quindi anche dei rapporti di produzione. E mi sembra, insomma, che un po' anche uno dei fili, insomma, dei ragionamenti che stiamo facendo è di come effettivamente insomma non ci sia in qualche modo, almeno in questo momento, di sicuro da parte, insomma, del mondo della politica mainstream più capacità e neanche possibilità, no, di andare a come dire, a incidere su questo tipo di dinamica. Probabilmente, insomma, faremo molto meglio noi a cercare di trovare questi strumenti, e forse, insomma, il tentativo che proviamo a fare è proprio per cercare di dotarcene e in qualche modo far ripartire questo tipo di insomma questa nostra possibilità di incidere su queste dinamiche.
Sì. Vorrei, se posso, aggiungere una cosa.
Certo,
dal momento che,
certo,
forse in un precedente commento sono stato un po' troppo tranciante quando si parlava di disponibilità ad aderire a questo patto di non aggressione o pace di gay, di lesbiche, di trans, e quindi del richiamo, non richiamo del capitale, se vuoi. Ho detto, sto dicendo che non si scelta più da lì, ho sbagliato, non è vero, secondo me, in realtà. Di fronte a una proposta, che sia anche una proposta, e può essere anche una proposta di piazza, quindi non è detto che le modalità di lotta classiche non funzionino, secondo me. Il riscontro della circolazione, ad esempio, che vedo a Milano, è interessata, magari più in difficoltà con la capacità di contribuire a delle esperienze politiche più organizzate, ma l'interesse, secondo me, il riscontro c'è. Stavo pensando al Pride di Milano, per esempio, non entro, diciamo, senza dilungarsi su cosa siano stati i Pride, specialmente a Milano negli ultimi anni. L'anno scorso è stata una bella sorpresa, con una presenza cross-generazionale e multiculturale di immigrati, anche, per esempio, molto interessante e molto nuova. E anche a livello numerico è stata una bellissima sorpresa, tanto che, secondo me, gli stessi organizzatori sono rimasti così stupiti. Questo perché, secondo me, a fronte di una proposta di lotta, il riscontro in realtà arriva e ci può essere. Non so se siate d'accordo su questo.
Ma io credo che ci sia molto 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 bisogno di analisi, cioè, nel senso, che ci sia un discorso, perché il discorso manca. E come dire, c'è una disabitudine generalizzata al confronto, al confronto collettivo, all'analisi collettiva, e quindi forse quando questa riesce a esserci e a essere anche resa accessibile, perché poi c'è anche quest'altro problema, un ascolto si può trovare. È molto più complesso, a mio parere, portare le persone a elaborare insieme.
Sì, mi sembra una sintesi di quelle di solo.
Va bene, dai, insomma, io, se vuoi, chiudiamo qua per questa sera. Intanto chiaramente ti ringraziamo molto, che comunque è sempre stimolante il discorso.
Grazie a voi.
Figurati, e magari insomma ci sarà modo, speriamo insomma, di riparlarne nei prossimi mesi.
Noi ti invitiamo quando puoi a ascoltarci in podcast, in streaming, come puoi, perché noi proveremo insomma un po' a braccio a portare avanti questo tentativo, e quindi insomma ti chiediamo in qualche modo da lontano di collaborare.
Grazie, un invito lo raccolgo molto volentieri, ascolterò insieme.
Grazie mille ancora, a presto, ciao.
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 Tutti.
See, I mistook reputation for
insomma, ce ne sarebbe di parecchio da dire, anche insomma rispetto a quelle che sono, magari sarà pure argomento insomma di ulteriori trasmissioni, un po' il confronto con quelle che sono state anche le elaborazioni politiche sul mondo della precarietà e i tentativi insomma di intersezione con quello che sono insomma le soggettività LGBTQ e non solo. A me sembra che molto di quanto esca poi da discorsi che stiamo facendo fa emergere, come dicevi tu, no, la difficoltà proprio di analisi politica da parte anche dei movimenti, insomma, di quanto sta accadendo, questo sopravanzare, no, di un mondo che insomma in cui i rapporti sociali per necessità proprio di chi in questo momento è al comando, che insomma un po' riesce a tirare le fila di quanto accade, e la difficoltà proprio di anche andare a costituire forme di conflitto, perché probabilmente rimaniamo ancorati a dei ragionamenti che dovrebbero fare un salto differente. Io, per esempio, una delle cose sulle quali dovremmo probabilmente anche aprire un altro capitolo è quella del reddito, che è un'altra insomma delle cose che è circolata, sta circolando, no, nelle varie puntate che stiamo facendo, e che almeno personalmente trovo che sia un altro degli scogli sui quali andiamo a sbattere la testa troppo troppo spesso.
L'apriremo anche sul debito oltre che sul reddito, credo, insomma, prossimamente. E insomma, così, per fare una notazione che non è di grande profondità, che però mi colpisce, come dire, si sente una distanza molto netta da Roma a sentire un lavoratore a Milano.
Assolutamente.
E non lo so, nella mia esperienza personale, io sono stata lavoratrice in questa città e in quella che viene chiamata la terza Italia, insomma, no, quella del centro Italia, della piccola impresa, eccetera, ma conosco come lavoratrice appunto la Lombardia, e come dire, si sente proprio che è un altro mondo dal punto di vista della produzione.
Assolutamente sì, però è anche vero che è un po' insomma i discorsi che stiamo facendo, ovvero che effettivamente io prima l'avevo buttato là, Pax Frocia, nuovo patto sociale, di sicuro in un mondo in cui insomma la politica non è più in grado, no, di gestire o di tentare di gestire come ha fatto insomma storicamente i rapporti sociali e i rapporti anche produttivi, semmai c'è riuscito a farlo, semmai è diventata insomma solitamente lustrascarpe di chi era al potere, effettivamente di chi insomma ha il comando, che è insomma il capitalista solitamente. Questa cosa in questo momento è totalmente sovravanzata, di sicuro insomma sono i rapporti di produzione che governano, e certe volte si tirano dietro anche il mondo dei diritti e della politica. Mi sembra insomma che un po' la lettura che stiamo facendo ci ricordi questo tipo di dinamica, ovvero che un po' poi il mondo della società che si deve adeguare a quanto i rapporti di produzione scrivono sulla pelle delle persone quotidianamente.
Sì, hanno anche letto il Premier, insomma, perché Renzi mi sembra che sia, insomma, così lo dico dal mio piccolo, ma mi sembra che sia veramente espressione di questo, cioè del fatto che il mondo della produzione governa, tanto che, voglio dire, adesso è molto evidente che non c'è più bisogno neanche dei sindacati concertativi, che vengono abbastanza insomma dismessi con una certa facilità dal governo e da chi ci sta dietro.
Niente, di fronte a questo di sicuro insomma non come dicevamo, magari o smolta un boy, insomma, o dinamiche un pochino più così interne insomma al mondo della produzione, come ci è stato raccontato in particolare oggi, quello che insomma ci accingiamo a fare in queste trasmissioni e probabilmente proviamo a farlo ancora di più in quelle future, sarà appunto quello di cercare quali sono gli appigli attraverso i quali nuove forme di conflitto, anche basate su queste su quanto stiamo raccontando, siano possibili e quanto mai necessarie al giorno d'oggi. Vabbè, dai, chiudiamo qua con questo ponte verso, insomma, le prossime trasmissioni. Noi ci risentiamo sicuramente giovedì prossimo, sempre intorno alle 18:30 e sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Ciao
ciao ciao.